Tutti i Vangeli, ormai l'abbiamo imparato, a forza di seguire il cammino di Gesù nei Vangeli, tutti i Vangeli dividono il ministero di Gesù in due parti. La predicazione di Gesù in Galilea, la primavera galilaica, il tempo del successo di Gesù, diciamo così. La predicazione alle folle, dove pressa poco, no? Gesù ha cercato di dire, di far capire che nella vita umana, nelle nostre storie, è presente il regno di Dio e ha cercato appunto di far vedere cosa vuol dire ospitare il regno di Dio tra noi e invitava le folle a entrare in questo stile di vita, no? Questa predicazione, sappiamo, è un po' fallita. Cioè la gente lo rincorreva perché cercava una religione dei miracoli, dei vantaggi, no? Ma entrare in uno stile di vita proposto da Gesù la folla non capiva. E quindi questa predicazione ha avuto grande successo, ma un successo equivoco, che Gesù a un certo punto ha abbandonato. E poi c'è una seconda parte, invece, in cui, abbandonate le folle, Gesù sale al Calvario, sale verso Gerusalemme, incontro alla Passione, con un gruppetto di discepoli che cerca con molta fatica di istruire, perché lo seguono anche loro senza capire, no? E infatti, stiamo leggendo dal Vangelo di Luca, subito dopo l'annuncio della Passione, Gesù si dirige con decisione verso Gerusalemme. La traduzione alla lettera sarebbe: si dirige a muso duro contro Gerusalemme. Cioè la decisione di Gesù è di quelle radicali, capito? Non si cincischia con la religione, si decide, capito? L'espressione a muso duro sottolinea la grande decisione, la forte decisione presa da Gesù, una risolutezza che lui chiede anche ai discepoli, ai quali abbiamo sentito detta delle condizioni assolutamente sorprendenti. Non andare neanche a salutare i parenti, non seppellire tuo padre, capito? Lascia tutto. I cristiani, sapete, davanti a queste richieste se la sono sempre cavata. Cioè, hanno fatto prima le cose che gli servivano per sentirsi sicuri, a loro agio, no? Poi magari hanno detto che queste richieste sono fatte solo a qualcuno, no? Qualcuno che sceglie la radicalità della sequela. In realtà questa interpretazione non è assolutamente giustificabile. Queste raccomandazioni Gesù le rivolge al discepolo, a tutti i discepoli. È chiesta questa determinazione, questa decisione violenta. Lo so che questo non ci piace. Questo aspetto della fede ci appare ostico. Dalla religione noi ci aspettiamo soprattutto dolcezza, consolazione, rassicurazione, protezione, pace, riposo. Cerchiamo nella religione soprattutto serenità, conferma di ciò che noi sentiamo e facciamo spontaneamente. Se interviene uno sforzo, se interviene addirittura una scelta violenta, se interviene una rottura, la fede ci sembra artificiale o addirittura fanatica, comunque non ci piace. Oggi poi, dove l'appartenenza alla comunità cristiana, alla fede, si gioca quasi tutto sull'emotività, no? Mi piace, non mi piace, è simpatico, non è simpatico, mi trovo bene, non mi trovo bene, capito? Come fosse un club di rasserenazione reciproca, no? succede così coi papi, no? Io ho presente una scena che non ho più dimenticato, che ha inciso molto nella mia maniera di pensare la Chiesa. Dunque io sono rimasto lì in pratica a Roma da ragazzo tutti gli anni di Papa Giovanni. E immaginate se non stimavamo Papa Giovanni, no? Però Papa Montini io l'ho sentito subito come il Papa moderno, come il Papa che portava il dramma della fede davanti all'uomo ateo, incredulo. Ebbene, il giorno dell'intronizzazione, quando lui passava sulla sedia gestatoria in mezzo alla folla, ho sentito subito la gente che c'era lì, ma com'è triste, l'ha bocciato subito, hai capito? Non funzionava. E poi l'abbiamo visto anche negli altri papi, no? Funziona se è telegenico, se è simpatico, se trasmette simpatia, capito? Infatti Papa Paolo VI l'ha dimenticato, i cattolici, troppo moderno. Ha preso troppo sul serio la sfida al Vangelo da parte di questa cultura, troppo tragico. Ho capito da quel giorno come si comporta la folla. Anche un prete si apprezza di più per la simpatia, per la comunicativa, per la spontaneità, per il suo non ritualismo nel modo di fare, capito? Se è meno prete è meglio, capito? Più che l'ascesi e la fedeltà alle esigenze severe del Vangelo. E lo sappiamo, è chiaro che in questa maniera, in questa nostra aspettativa c'è qualcosa di vero, no? Il desiderio di tirar fuori gli uomini di Chiesa da un ritualismo clericale che gli impedisce di mettere in gioco la propria umanità. L'incapacità tante volte della Chiesa, del prete, del clero, separato vuol dire, no? Di condividere l'umanità comune dei fratelli. Ma c'è un pericolo grosso che il prete, il cristiano, diventi solo amico, confidente, complice. Il discepolo di Gesù non è solo l'amico, egli diventa anche un estraneo persino ai parenti, agli amici, in quanto testimone di un'altra via, appunto, no? Di un modo di vivere che non si conforma semplicemente. La fede del Vangelo non è solo un messaggio rassicurante per le nostre coscienze spaventate di tutto. Essa ha come emblema il simbolo aspro della croce. La croce non è solo la sofferenza, non quello che patiamo. La croce è anche la figura di una decisione, di una risoluzione ardua, violenta, che deve assumere la nostra vita. E quello che succede ai dodici mentre seguono Gesù verso è interessante, no? Nel momento in cui Gesù si mette in cammino verso Gerusalemme, lo seguono e sembrano che anche loro sono decisi, ci mettono decisione, ma la loro risolutezza si rivolge contro nemici esterni. Sono violenti contro i samaritani che non vogliono accogliere Gesù. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Come succede spesso ai cristiani che sono decisi a difendere la loro identità, soprattutto contro gli altri, a diversità degli altri, non per una vita evangelica loro. Non è questa violenza che chiede Gesù, non è quella che si rivolge contro gli altri, ma quella che ciascuno di noi è chiamato a rivolgere contro se stesso. A convertirsi. bisogna essere violenti per convertirsi, decisi. I tre detti che ci stanno così antipatici esemplificano la violenza che chiede il Vangelo a un tale che dice di volerlo seguire ovunque vada. Gesù dice che ormai non avrà più una casa, neppure un nido, una tana, come hanno tutti gli animali. Non avrà luogo della terra su cui posare il capo. A un altro che lo vuol seguire e chiede prima di salutare i suoi di casa, dice che l'urgenza è tale che non c'è più tempo neanche per questo. E a un altro che chiede di seppellire suo padre, un gesto di pietà così sentito, così centrale della religione, così importante. Gesù dice che non c'è tempo neanche per questo. Cosa vuol dire? Vuol dire che per essere cristiani noi non dobbiamo più occuparci delle cose che per tutti gli uomini sono importanti. Onorare il padre che è morto, dedicarsi ai figli, curare gli affetti, salutare i propri di casa, costruire la città, amare la terra. Vuol dire forse questo. Qualcuno, sapete, dei cristiani l'ha pensato, chi è scappato nel deserto, ha piantato tutto, ha venduto tutto, no? Sembra di no. Io dico certo che no. Certo che no. Che essere cristiani non vuol dire strapparci via da tutto ciò che è umano. Ma c'è modo e modo di occuparsi delle nostre cose umane. Un modo, dico ste cose provandoci, non è che ci capisca molto neanch'io, è ovvio. Ma appunto mi sembra, conoscendomi un po', che un modo sia quello di fare le cose di ogni giorno, come diciamo noi, come siamo capaci, cioè come viene. Spesso come ci capita, spesso come ci fa comodo, spesso come è più facile, no? Rimandando a dopo, quando? Rimandando a dopo un confronto serio con il Vangelo e il modo di essere cristiani nella maniera di fare queste cose. Quindi i soldi più ne hai meglio è, fa tutti così, faccio così anch'io. Il mangiare cerco le cose più raffinate che ci sono, fa tutti così, faccio così anch'io, capito? Se serve un po' di furbizia anch'io. Dopo ogni tanto mi faccio lo sgarughino di dire, ma cosa mi chiede l'essere cristiano? Dopo. Come se noi prima dovessimo portare a termine le nostre opere buone che ora ci occupano. Poi invece, quando? Prendere in considerazione il cammino al seguito di Gesù. Cioè noi prima sistemiamo come vogliamo le nostre cose. Poi ci chiediamo cosa chiede Gesù. No, dobbiamo chiederselo prima, cambia tutto, eh. Le nostre opere buone, quelle che noi diciamo buone, ricordate quando si va da Gesù, maestro buono, cos'è il bene? Lui dice, ma dobbiamo chiederlo a Dio cos'è bene. Nessuno di noi appunto fa le cose buone, se non lo chiede a Dio. Le nostre opere buone non possono mai essere portate a termine. Ogni nostra opera rimanda per essere piena, per essere compiuta all'opera di Dio, al suo regno e alla sua giustizia, al regno e alla giustizia che Egli propone di stabilire in questo mondo. E quindi ogni nostra opera buona rimanda all'opera segreta di Gesù e del Vangelo, che lavora nel campo della nostra vita a quest'opera segreta del Vangelo, la nostra vita si deve affidare per trovare compimento. Se no non è compiuta, non è salvata, non è piena, non è eterna. Per essere veramente buone, le nostre opere non devono rimanere nelle nostre mani, ma devono essere subito consegnate nelle mani del Padre che sta nei cieli. In questo senso, ogni opera fatta nel nome di Dio, ce ne dobbiamo staccare, radicalmente staccare, poi riprenderla da Lui. In questo senso il cristiano non ha casa in questo mondo, non ha dove appoggiare il capo. È come se la fede, il seguire Gesù, ci chiedesse un giro, una giravolta, un salto, una conversione, un distacco che prepara un ritorno, una rinuncia che prepara una restituzione. Il padre, la madre, i figli, gli affetti, il denaro, gli amici, la vita stessa devono essere lasciati, consegnati a Dio e ricevuti di nuovo da Dio, rivestiti della sua grazia e della possibilità di essere vissuti in modo nuovo, di essere perfetti come Lui lo è, di essere vissuti in modo evangelico. Noi non siamo capaci, è ovvio. Noi non ci riusciamo. Ma anche solo intravedere sta roba qui, provate a pensarci. Anche solo provarci rende più umani. Provate a staccarvi un po' dai vostri figli e a guardarli con gli occhi di un regalo che Dio vi fa nella libertà. Vedrete cosa succede. Provate a guardare i vostri figli come figli dell'uomo, come uomini. Vedrete che qualcosa succede. Noi non siamo capaci, però intravediamo che lì c'è effettivamente il segreto della nostra vita. Questi non sono discorsi astrusi. Facciamo finta noi che sono astrusi, sono discorsi di specialisti della spiritualità. Indicano il punto, la sorgente, il luogo segreto, la via stretta, da dove è invitata a passare, a trasformarsi concretamente la nostra vita. Questa sarebbe l'unica cosa concreta, ma siccome è troppo concreta, preferiamo le cose astratte, le nostre immagini della vita, non quello che il Signore ci indica. Il Signore ci aiuti ciascuno di noi a trovare nella sua vita questo punto segreto dove sta il suo tesoro. E alla Chiesa, visto che è la festa della Chiesa di San Pietro e Paolo e di tutti i devoti cattolici del cattolicesimo, di tutti quelli che fanno le processioni e battono le mani, chiediamo alla Chiesa di non essere semplicemente come noi, ma di aiutarci a fare la capriola.